Buonasera amiche e amici di Podcast Dopo il Draft e benvenuti alla terza puntata di questa nuova stagione del nostro podcast rivolto ai rookie e ai migliori talenti che dal college passeranno alla NFL. E a farmi compagnia in questa puntata, che marca un po' la metà stagione, siamo a week 10 della NFL, ci sono i miei consueti ospiti, Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Ciao Gabri, ciao Andre e un saluto a tutti gli ascoltatori.
E ciao Andrea, benvenuto.
Ciao ragazzi, buona... sì, diciamolo che è sera. Buonasera a tutti.
Sì. Andrea Ghezzi, il nostro Deus Ex Machina di The Cutting Edge, che ha raggiunto un traguardo importantissimo in questi giorni, giusto Andre? Importante dirlo anche in questo podcast, secondo me. Abbiamo raggiunto quota 25 podcast, corretto? Oltre 150.000 ascolti, 100.000 download, sono dei numeri importanti che abbiamo fatto in questi 15 mesi e vogliamo condividerlo con voi, che ci ascoltate tutti i giorni, perché comunque ne abbiamo tanti di podcast.
È vero, sì, tutto vero, insomma la storia un po' la conoscete, siamo partiti un anno e mezzo fa e da allora insomma, ci siamo espansi, ci siamo ingranditi parecchio, sì, 25 è il numero giusto e speriamo di aggiungerne altri nel breve.
Perfetto, e dopo questa panoramica di introduzione direi di passare al nostro business, ovvero parlare dei rookie. Abbiamo detto nelle scorse puntate di come questa draft class del 2019 stia facendo molto molto bene, ci sono state veramente poche sorprese in negativo e solo delle belle sorprese in positivo, ci sono dei giocatori veramente che stanno lasciando il segno in questa lega, non mi sarei mai aspettato di considerare nei primi 10 giocatori per rendimento sia Kyler Murray, il quarterback degli Arizona Cardinals, di cui comunque si parlava un gran bene, sia Daniel Jones, il quarterback dei New York Giants, che proprio domenica ha fatto un partitone. Tanto per dirci che spesso e volentieri tutte le cose che diciamo durante la off-season poi si rivelano per lo più veramente delle chiacchiere da bar, perché poi il campo parla e parla sempre in maniera molto molto chiara. Però ci sono dei giocatori che comunque all'interno di questo gruppo che sta facendo molto bene si sono distinti secondo me più degli altri. Il primo nome che mi viene in mente è quello che secondo me meriterebbe qualsiasi premio ed è Nick Bosa. Se già il fratello Joey Bosa viene considerato uno dei migliori defensive end della Lega, il giovane Bosa che gioca per il San Francisco 49ers è veramente, veramente, veramente fortissimo. Lo vedevamo molto durante il draft come un pure rush, un pure power rusher, ovvero un pass rusher che basa molto del suo gioco sulla forza fisica, sulla potenza. Però ci sta dimostrando veramente di essere un rookie completo. Andrea, cosa pensi di Nick Bosa? Pensi che possa veramente essere il primo giocatore da Lawrence Taylor a conquistare sia il premio di Defensive Rookie of the Year che quello di Defensive Player of the Year?
Adesso se posso vincere entrambi i premi, onestamente non lo so. Quello che sicuramente, quello di cui abbiamo avuto conferma è che le speranze che San Francisco riponeva in questo giocatore sono state mantenute poi sul campo dalle prestazioni di Bosa. Ha aiutato sicuramente il ragazzo nell'inserimento il fatto che San Francisco abbia speso tante delle ultime scelte degli ultimi anni, sempre molto alto, perché adesso San Francisco è un po' di stagioni che non faceva bene e tante di queste pick del primo round sono state investite in giocatori di linea difensiva. Questo ammasso di talento ha trovato il suo completamento con Bosa e dire che non ce lo aspettavamo no, perché ne abbiamo sempre parlato bene. Dire che potesse essere così dominante fin da subito forse sarebbe stato un azzardo, però visto quello che poi è il talento generale che c'è in difesa a San Francisco e anche la situazione, perché poi non dimentichiamoci che è importante il contesto in cui arrivano questi giocatori, ha aiutato sicuramente l'esplosione di Bosa, poi lui è fortissimo e tutto questo ha fatto sì che i 49ers vincessero 8 delle prime 9 partite stagionali, soprattutto grazie a una difesa dominante, e poi vabbè, proprio ieri notte è arrivata la prima sconfitta per la squadra della Baia, però insomma non toglie niente a quello che di straordinario sta facendo San Francisco e sta facendo il ragazzo.
Oleg, adesso ti faccio una domanda borderline, col senno di poi siamo bravissimi tutti, ma viste le prestazioni di Bosa, ne avresti fatto la prima scelta se fossi stato gli Arizona Cardinals? Ricordiamo, Bosa uscito come seconda chiamata, primo round chiaramente, da Ohio State.
Sì, nel pre-draft per me Bosa era il giocatore più forte, insieme a Quinnen Williams forse, però vedendo quello che sta facendo e che secondo me farà ancora meglio Kyler Murray, cioè i Cardinals hanno fatto la scelta giustissima secondo me, a prendere Murray.
Quindi Murray vedi tanto potenziale andando avanti, cioè,
sì, secondo me,
che
sì,
sta
secondo
giocando
me...
con una squadra che ha veramente poco,
sì, è quello infatti, sì, perché in quella pochezza che ha come squadra, diciamo, i Cardinals non sono proprio un granché adesso come adesso, no? Però comunque lui ha fatto intravedere ottime cose, secondo me potrebbe ancora migliorare, cioè ricordiamo che è un rookie ragazzo, invece Bosa sapevamo già, no? Più o meno nei vari mock si sapeva già che Bosa e Williams andranno alla 2 e alla 3 già da un po', già dalla 4 in poi non c'era qualche dubbio, invece Bosa era già un promesso sposo dei 49ers. Ecco, secondo me i 49ers non è che hanno preso solo un buon pass rusher, hanno preso un leader di difesa. Non l'abbiamo visto nelle ultime partite a portare proprio. Sì, sembra un po' non so, se fare un paragone come personaggio, secondo me un J.J. Watt nella difesa dei Texans, secondo me, cioè, è già ottimo come giocatore, ma porta, cioè, ha anche un QI difensivo molto alto, secondo me ha aiutato tantissimo tutta la difesa di Sale, secondo me.
Secondo te, ultima domanda su Nick Bosa, chiedo anche un parere poi ad Andre su questo, potenzialmente è più forte del fratello?
Secondo me il più forte da Wild State arriverà l'anno prossimo, comunque comunque sono
spoiler,
sono fortissimi
spoiler
entrambi.
Questo
comunque sono fortissimi entrambi, cioè non saprei fare, cioè sono dei pass rusher fortissimi entrambi, cioè nel senso no, cioè, secondo me, ecco, se guardiamo i rookie season, secondo me ha ancora un potenziale grande, cioè mi fai scegliere da entrambi i giocatori che amo, dunque non saprei scegliere, ecco.
Intanto dici il nome del ragazzo che verrà su da Ohio State,
sì, l'anno che abbiamo parlato anche l'ultima puntata, se
esatto.
Non ricordo male, no? È Chase Young che stanno parlando anche dell'Heisman Trophy per lui, dunque
così i nostri amici ascoltatori iniziano a segnare i nomi, che poi...
Beh, ma lui dalla top 3 non esce, ecco, dai, top 3, top 4 sarà il primo giocatore non cui essere scelto, secondo me, sicuramente al prossimo aprile.
Certo. Andre, tu cosa ne pensi? Joey, Nick, contributo di Nick?
Non lo so chi è più forte dei due, però giocassero insieme farebbero dei bei disastri. Diciamo che tutti e due hanno rispettato quello che erano le aspettative su di loro. Ripeto, il contesto in cui si è venuto a trovare Nick ha favorito l'esplosione immediata del ragazzo. Fosse arrivato nei 49ers di qualche stagione fa, avrebbe comunque fatto bene, ma magari avrebbe fatto meno rumore, passatemi il termine, all'interno di una squadra che fino a ieri era imbattuta. È chiaro che poi anche le prestazioni di questo giocatore saltano subito all'occhio.
Benissimo, quindi un grande avvenire per Nick Bosa. Passiamo adesso...
Detto ciò, scusami, dico solo una cosa. Detto ciò, anche io penso che Chase Young metterà tutti d'accordo e non credo arrivi alla 3. Cioè, se c'è qualche squadra che ha la 3 può scegliere c'è ancora Chase Young, sarà un mezzo miracolo, perché ragazzi è veramente meraviglioso, giusto per venire per ribadire il concetto che ha espresso Oleg 2 secondi fa.
straforte, è vero, avete pienamente ragione, ne parleremo parecchio di Young nei prossimi mesi. Adesso cambiamo reparto, andiamo in attacco e voglio riapprofondire con voi il discorso su un giocatore di cui abbiamo già trattato, ovvero Josh Jacobs, il running back degli Oakland Raiders, scelto alla 24, ma veramente un giocatore che sta, secondo me, facendo una stagione stellare. Io non ricordo, almeno negli ultimi 2-3 anni, un running back che da rookie sia riuscito ad avere questo tipo di impatto su una squadra che, tranne lui, fondamentalmente ha molto molto poco. Cioè, Derek Carr sta giocando bene, si sta affidando comunque anche a Jacobs. Possibile che questo giocatore, Andre, non potesse essere scelto prima della 24? Non c'era nessuna squadra che poteva volerlo prima, perché le sue prestazioni sono veramente di altissimo livello.
Beh, col senno di poi ti dico sì, probabilmente qualcuno prima avrebbe potuto scegliere. Non ci si aspettava che potesse avere questo impatto tra i professionisti, però nella realtà Josh Jacobs ha tutto quello che serve a un running back moderno per far bene, e hai detto bene tu, seppur in un contesto, quello degli Oakland Raiders, che non necessariamente lo metteva subito nella migliore posizione per esprimersi, lui è riuscito a far vedere tutte le qualità che ha. La poca concorrenza lo ha aiutato, magari avesse avuto davanti un running back veterano di un certo tipo, avrebbe visto qualche snap in meno all'inizio. La realtà dei fatti è che l'ha messo in campo alla prima giornata di campionato, vado a memoria, ha fatto 2 touchdown all'esordio, e a quel punto i Raiders hanno detto ok, proviamo a cavalcarlo, e lui ha risposto presente, e probabilmente Jacobs è una delle ragioni per cui i Raiders sono in corsa nei playoff di questa stagione, perché ricordiamocelo, dicevamo, almeno io dicevo prima della stagione, che i Raiders avrebbero potuto vincere qualcosa tipo 5-6 partite. Ecco, 5 partite le hanno già vinte e ne mancano ancora un bel po' alla fine della regular season.
Benissimo, Oleg, ti faccio una domanda particolare. Josh Jacobs viene da Alabama, un'università che comunque negli anni ha sfornato dei running back di discreto talento, vedi anche non ultimo Derrick Henry. Quanto dal sistema di Nick Saban escono dei running back pronti? Cioè, possiamo dire che Alabama è un'università che riesce a formare dei running back completi, adatti alla NFL moderna e in grado di giocare da subito? O secondo te questi giocatori sono un po' delle perle isolate che vengono fuori dal programma, da uno dei migliori programmi del college football comunque? Chi piace, chi non piace, però è innegabile che sia uno dei programmi che sforna più giocatori.
Sì, beh, negli ultimi anni Alabama è stato il college, diciamo, che ha lanciato più giocatori in NFL. Ogni anno un sacco di giocatori vengono scelti dall'Alabama, perché anche secondo me come recruiting e come coaching staff sono i più forti negli ultimi anni, specialmente. Ricordiamo che Jacobs ad Alabama non era il running back titolare, ecco. Partiva sempre dietro Damien Harris, che adesso, se non ricordo male, ai Patriots. Però tra i due Jacobs era, lo ricordiamo anche al college, era quello lì che il running back faceva la differenza, era il running back più completo, specialmente io da tifoso Bulldogs ricordo quello che ci ha fatto al SEC Championship. Cioè, è un running back completo, perché sa fare anche l'ibrido ricevitore running back. È un running back molto illusivo, sa leggere i vari buchi che le apre la linea d'attacco. Ricordiamo che quando è stato scelto dai Raiders qualcuno ha storto il naso, anch'io. Cioè, secondo me era un po' troppo alto. Cioè, pensavo che potevi trovarla anche un secondo giro, invece Raiders, sappiamo, no, che il draft dei Raiders è stato un po' diciamo con tra i peggiori si pensava, invece Raiders hanno fatto un buon lavoro e adesso vengono ripagati. Parlando di running back di Alabama, ogni anno un top running back esce dall'Alabama perché fanno dei numeri che però non sempre i running back, cioè nel senso i running back di Alabama hanno fatto bene. Ricordiamo Trent Richardson un paio d'anni fa, no, che si pensava fosse la running back più forte mai uscito, poi sappiamo che ha deluso un po' tutti, ecco. Sì, però la maggior parte, sì, ricordiamo anche il running back che hai detto te dei Titans, no, l'ex vincitore dell'Heisman, che anche lui a volte, ecco, come la settimana scorsa ha fatto il partitone, no? A volte proprio non si vede dentro il campo, ci sono settimane. Sì, comunque dai, diciamo, ecco, i running back di Alabama sono una sicurezza in linea generale, grazie anche secondo me, al lavoro di Saban, che li sa crescere molto, molto bene.
Interessante questa analisi. Un altro giocatore di cui abbiamo parlato molto durante il processo di avvicinamento al draft è quello di DK Metcalf, il ricevitore finito ai Seattle Seahawks. Seattle Seahawks che stanno giocando una stagione veramente stellare, come diceva giustamente prima Andrea, hanno anche posto fine all'imbattibilità dei San Francisco 49ers nella notte di ieri e si stanno veramente candidando a essere una delle squadre più toste da affrontare anche dicembre inoltrato, inizio gennaio, quando inizierà veramente a farsi sul serio questa stagione NFL. Quanto DK Metcalf, di quanto ci siamo sbagliati su DK Metcalf secondo voi? Perché tutto sommato noi ne parlavamo, lo davamo soprattutto le sue qualità fisiche, ci ricordiamo tutti quella foto in cui lui insieme ad altri giocatori si era mostrato con un fisico titanico, gigantesco, e tutti avevamo parlato molto di quello, magari un pochino non guardando quelle che sono le sue qualità. Andrea, ci siamo sbagliati su Metcalf o ti aspettavi comunque che in un contesto come quello dei Seahawks lui potesse far emergere le qualità e mascherare i suoi difetti?
Oh, questa sera, ragazzi, sono ripetitivo, sarà anche che sono un po' stanco, ma la parola chiave l'hai detta tu, contesto. Giocare con un facilitatore come Russell Wilson non è cosa da poco, soprattutto per un wide receiver generico. Per poi nello specifico stiamo parlando di Metcalf, nel senso che comunque quando arrivi nei professionisti e hai la fortuna di poter lavorare con un quarterback del genere, se sei un minimo sveglio e capisci l'opportunità che ti è capitata, insomma, puoi sfruttarla e fare molto bene. Dopodiché lui è finito in una squadra che aveva bisogno di un ricevitore con le sue caratteristiche, che in quel roster non c'era. Primo ricevitore dei Seahawks è Tyler Lockett, rifirmato l'anno scorso con un prolungamento di 35 milioni di dollari, se non sbaglio, cioè non una cifra assurda, ma un giocatore su cui i Seahawks credono molto, ma che ha caratteristiche complementari a quello di Metcalf. Metcalf è stato bravissimo a sfruttare l'occasione, ci ha messo un po' perché ha sempre giocato, ha perso qualche partita, se non sbaglio, per dei leggeri infortuni, in qualche gara è stato fuori, però ha saputo imparare il sistema, imparare a conoscere, a giocare insieme a Russell Wilson, e comunque questa è una qualità, perché come tutti i quarterback geniali, con Wilson poi però devi imparare a giocare, perché Wilson ti chiede di fare un determinato tipo di cose. Ha mostrato, oltre che i muscoli, di avere un cervello e quindi di riuscire ad adattarsi a un attacco professionistico molto diverso da quello che giocava al college, e dopodiché le sue qualità gli hanno permesso di fare bene fin da subito. Le red flag restano, nel senso che quello che è mancato a Metcalf al college è stata la continuità dovuta ai tanti infortuni che ha subito. Se riuscirà a restare sano, Metcalf sarà uno di quei giocatori che potrà, non dico fare la storia del gioco, perché adesso non esageriamo, però insomma potrà avere una carriera lunga e soddisfacente all'interno dell'NFL con le 1000 yard come obiettivo minimo stagionale, perché ha questo tipo di qualità. È presto per dare un giudizio definitivo, però quelli che volevano Metcalf scelto subito alto al primo giro avevano evidentemente capito questa cosa, cioè che il ragazzo avesse veramente le qualità per fare bene subito. Bravi Seahawks ad approfittarne, visto che poi insomma è sceso parecchio nella board, a prenderlo e soprattutto ad avere il coraggio, ma questo però devo dire che ai Seahawks non è mai mancato, di metterlo in campo fin da subito, e lui sta rispondendo presente, quindi bravo DK, ma sono contento devo dire, perché c'erano tante aspettative su questo ragazzo e alla fine le sta rispettando.
In cosa dovrebbe migliorare secondo te Oleg DK Metcalf, se lo hai visto giocare in queste 10 settimane con la maglia Seahawks?
Beh, quello che sta facendo secondo me lo sta già facendo bene. Ricordiamo, no, che Metcalf è stato uno di, secondo me, il giocatore offensivo, no, di questo draft il più chiacchierato, partendo ma prima anche delle foto, no? Si sapeva che col fisico e tutto e quanto, poi quando è uscita anche questa foto, poi è la combine, no, che ha fatto dei numeri strepitosi. C'era gente che addirittura parlava o da top 5 o lo dava undrafted quasi, cioè aveva una vasta gamma di uscita che non sapevi dove sarebbe uscito. L'unico dubbio su DK era la sua fragilità fisica, ecco. Per adesso le ha giocate tutte, non ha fatto vedere ancora dei grossi problemi fisici, quelli che l'hanno un po' bloccato a Ole Miss nei 6 anni da college. Sì, ecco, secondo me se lui resta integro fisicamente, con il fisico e la velocità che ha, no, è un ricevitore molto difficile da trattenere nell'uno contro uno. Ricordiamo, no, che ha già fatto 600 yard su ricezione e ne manca ancora metà stagione, dunque non so, magari essere un po' più continuo, che a volte lo vedo un po' fuori dai schemi, però sappiamo che è un rookie, dunque dobbiamo darle anche un po' di tempo. Però come ha detto giustamente Andrea, con Russell è sempre tutto un po' più facile.
Beh, chiaramente avere il giusto quarterback aiuta nelle situazioni. Vi chiedo un nome che vi ha particolarmente colpito, uno o due nomi in base un po' a quello che avete studiato oggi. Andre, partiamo da te. Chi è che ti ha impressionato? Secondo te quale giocatore ha fatto molto molto bene?
Allora, il nome più facile è quello di Gardner Minshew, ma ne abbiamo parlato credo in una delle primissime puntate, esatto, di questa off-season del podcast. Ah, tra l'altro poi te lo dico adesso, perché poi dopo faremo parlare Oleg, ho una parentesi sui running back che volevo aggiungere, una piccola postilla che volevo aggiungere quando abbiamo fatto il discorso di George Jacobs e che non ho fatto tempo a dirvi. Niente, torniamo alla domanda. Gardner Minshew è il giocatore più, sicuramente quello che il rapporto a dove è stato scelto, produzione, è quello che ci ha stupito di più. Vorrei resto nella stessa squadra, nel senso che non mi sposto da Jacksonville. Uno dei primi giocatori chiamati al draft scorso è stato Josh Allen, defensive end, outside linebacker, decidete un po' voi. Comunque edge rusher, dai, facciamo così, da Kentucky. Non è titolare fisso, cioè nel senso fa parte della rotazione della linea difensiva dei Jaguars, però sta mettendo su numeri piuttosto interessanti, che adesso velocemente vediamo se sono stato bravo, me li sono segnati e li recupero. Eccolo qua, nelle prime 10 partite ha già totalizzato 25 tackle, 18 solo, 7 assistiti e 7, tra i quali ci sono anche 7 sack e, se non sbaglio, 2 fumble forzati. Cioè, questo per dire che prima raccontavamo di Bosa, ecco, non c'è solo Bosa in linea, è uscita tanta qualità in linea in questo draft. Josh Allen è sicuramente uno di quei giocatori che sta facendo bene, e anche lui è entrato in un sistema, quello difensivo di Jacksonville, che comunque ha fatto le fortune recenti della squadra. è un giocatore su cui c'era parecchia aspettativa. Ripeto, è all'interno della rotazione, non gioca tutti gli snap, però i numeri sono già piuttosto impressionanti. Aveva messo insieme 1, 2, 3, 4 partite consecutive con almeno un sack, e poi insomma si è fermato contro Houston in una partita piuttosto difficile per la sua squadra. Però ecco, magari dateci un occhio, se ne parla un po' di meno rispetto ai vari Bosa e compagnia cantante, però anche lui sta avendo il suo bel impatto al primo anno nella Lega.
È stato uno peraltro degli artefici un po' del ritorno dalla Saxonville dei Jaguars, quindi un giocatore effettivamente che nel suo piccolo si sta ritagliando un buon playing time e sta facendo vedere delle buone cose. Passo ad Oleg, poi dopo torniamo sul discorso running back. Oleg, invece per te quale giocatore sta facendo particolarmente bene?
Sì, volevo aggiungere che ricordiamo che della ragazzone che ha parlato Andrea a Kentucky era una cosa spaziale, nessuno poteva tenerlo. Dunque sapevamo che avrebbe fatto benissimo tra i pro, un giocatore eccezionale. Io invece volevo parlarvi di due attaccanti. Beh, il primo è un giocatore di cui forse gli esperti del college football l'avranno sentito nominare, ma non è stato uno molto pubblicizzato, cioè il running back Devin Singletary, che viene da Florida Atlantic, un terzo giro preso dai Buffalo Bills. Quelli che seguono il college football se ricordano il suo anno da sophomore, se non ricordo male, dove ha fatto 33 o 34 touchdown, 33 touchdown, dei numeri da paura. E il suo limite era diciamo, ecco, il limite fisico, perché è alto 5'7", cos'è, 1,72 m, 1,73 m per 200 libbre. Dicevano che non avrebbe durato più di tanto in NFL. Non lo sappiamo ancora, forse lo sappiamo tra un paio d'anni. Poi quando è arrivato a Buffalo, davanti aveva due Hall of Famer come Frank Gore e Lesim McCoy, che poi McCoy sappiamo che è andato a Kansas. Dunque con Gore, che non può portare sempre la palla, sappiamo anche la sua carta di identità, ecco. Singletary è entrato in questo, specialmente nella seconda metà, cioè nel senso nelle ultime partite si è fatto vedere alla grande. Ha fatto già 310 yard, 2 touchdown, anche ha ricevuto più di 100 yard, un touchdown. Cioè, i numeri non sono straordinari, però è un giocatore, cioè, usarlo bene secondo me può fare molto 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 male. Poi sappiamo i Bills, no, quest'anno sono una delle delle sorprese della Lega. Ecco, lui è uno dei nomi che mi sono piaciuti, tra i nomi che solo gli amanti del college lo conoscevano bene. Il secondo nome, ecco, è Terry McLaurin, il wide receiver da Ohio State. Ecco, nel disastro di Washington secondo me è l'unico pezzo di, insomma, un raggio di luce che vediamo nel casino tra i vari cambi di QB. Lui è stato sempre l'unico che i numeri li ha fatti. Infatti ha fatto già 500 yard e 5 touchdown su ricezione. Sì, dal draft che è uscito, lui secondo me era uno dei wide receiver più poco pubblicizzati. Anche lui non è che se ne parlava tanto, infatti anche lui è uscito al terzo giro. È stata una grandissima presa per questi Redskins che sono in ricostruzione.
Bene, Andre, dici quello che volevi sui running back.
Allora, se avete seguito LSU Alabama, avrete visto un running back giocare per LSU, Edward Zeller, che è proprio durante il commento della CBS veniva paragonato a Josh Jacobs. Quindi occhio a questo giocatore, che è un junior, quindi teoricamente può già uscire per il prossimo draft, e che assomiglia parecchio all'ex Crimson Tide e attuale giocatore dei Raiders. Cos'è che li fa assomigliare? Il fatto che siano, il discorso che facevo prima, il fatto che siano giocatori pronti per l'NFL, nel senso che sanno portare palla, sanno uscire a ricevere, all'occorrenza sanno anche bloccare. e questo gli permette di essere subito iperefficienti quando arrivano tra i professionisti. Oggi ci dobbiamo dimenticare un po' il running back che fa le 20-25 portate all'interno di una squadra, a meno che non si chiamino Seattle Seahawks, ma dobbiamo pensare a dei running back alla Saquon Barkley, alla Christian McCaffrey, alla Josh Jacobs, e probabilmente c'è anche questo ragazzo da LSU che non so se si dichiarerà per il draft, ma che contro Alabama domenica, anzi sabato, scusate, ha realizzato 4 touchdown, 3 su corsa e 1 su ricezione, ed è il prototipo di giocatore, il prototipo di running back che oggi cercano nella National Football League.
Che partita ha fatto, mamma mia.
Primo giocatore a fare 4 touchdown a una squadra di Nick Saban, o meglio all'Alabama di Nick Saban, tanto per darvi la portata di quello che ha combinato, ma a prescindere da tutto è veramente un Josh Jacobs che gioca a LSU, nel senso che le caratteristiche sono quelle, si assomigliano anche fisicamente, e è questo il tipo di running back che oggi può far bene in NFL, e che soprattutto le squadre NFL cercano, perché il gioco cambia, perché si passa di più la palla, perché c'è bisogno che il running back faccia tutta una serie di cose che magari prima non venivano richieste, e quindi ecco, iniziamo a dare già anche dei nomi in vista al prossimo draft. Cade a fagiolo la cosa, perché la partita insomma l'abbiamo vista un paio di giorni fa rispetto alla registrazione, quella di LSU, che insomma credo sia la partita più bella della stagione, una di quelle partite di cui si parlerà per i prossimi 20 anni, perché è stato qualcosa di allucinante. Io invito tutti i tifosi dell'NFL che non seguono il college di andarsela a rivedere, perché merita. Perché,
altro, come dice, altro che NFL, altro che NFL.
Al di là dell'altro NFL, partite così in NFL non si possono vedere, anche perché non ci sono in campo ragazzi che vanno dai 19 ai 22-23 anni, quindi c'è tutta la follia, l'inesperienza, anche gli errori che vengono commessi, che rendono queste partite epiche. E LSU Alabama veramente è stato un qualcosa di clamoroso, di meraviglioso, e che invito, ripeto, tutti quelli che non l'hanno vista andare a cercarla, perché tanto su YouTube la trovate di sicuro, senza dover avere chissà quali abbonamenti o fare chissà quali magheggi. Banalmente cercate su YouTube e vedrete che la partita la trovate, sono 4 ore spese veramente bene.
E con questa chiusa finale sulla bellezza del college football, che veramente ribadisco anch'io, se non avete mai visto il football collegiale, vedete queste partite, perché vi faranno veramente veramente appassionare a uno sport che da un certo punto di vista è uguale sicuramente a quello che giocano i professionisti della NFL, però è molto 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 più divertente, molto più interessante anche dal punto di vista storico. Ci sono tutta una serie di rivalità bellissime, e poi è veramente sentitissimo, quindi è un modo di scoprire sia i giocatori che poi dopo andranno in NFL, come facciamo noi, ma sia soprattutto per appassionarvi e godere di delle ore di football veramente veramente divertenti. Io ringrazio moltissimo i miei ospiti di stasera, siamo stati perfettamente nella nostra mezz'ora, ci risentiremo all'incirca tra un mesetto per vedere un po' come è finita la stagione dei nostri ragazzi. Grazie mille Andrea.
Grazie a voi, un abbraccio, è stato un piacere come al solito.
E grazie mille anche a te Oleg.
Grazie Gabri, ci sentiamo tra un mesetto a parlare magari anche dei nuovi giocatori che arriveranno anche l'anno prossimo.
Sicuramente sarà già il momento un attimo per guardare al draft 2020. Grazie mille ancora e buona serata. Ciao!